Shylock non è un ebreo. Shylock è lo stereotipo cristiano di una certa epoca cristiana dell'ebreo, è uno stereotipo che solo il prodigioso, stupefacente, unico genio di Shakespeare riesce a ribaltare e attraverso Shylock illuminare in realtà l'ipocrisia di una società che si pretende cavalleresca, invece è già mercantile. A Venezia, come dice il mio amico Gualtiero Bertelli, in veneziano dici a Venezia gli erano tutti benvenuti, basta che cacciava gli schei, erano tutti benvenuti a Venezia, basta che cacciassero i soldi. Quindi già la scelta di ambientarlo a Venezia, che è una società fortemente mercantile, e in fondo questo atteggiamento di Antonio di essere come dire magnanimo e così no cavalleresco col suo amico Bassanio, fatto sta che in realtà Antonio vuole soldi, quale che sia la sua ragione, vuole soldi, e Bassanio ha bisogno di soldi perché? Per fare opere di beneficenza? No, per sistemarsi con Porzia, che è ricchissima. Quindi in realtà poi l'ebreo è reprobo, in realtà tutti cercano soldi. La questione del denaro attiene all'essere umano e alla sua rapinosa avidità, e Shylock diventa il parafulmine. Comunque, insomma, Shakespeare probabilmente non ha mai visto un ebreo in vita sua, perché gli ebrei sono stati espulsi dall'Inghilterra nel 1290 e sono stati riammessi da Oliver Cromwell nel 1665.
Quindi dati alla mano non...
Dati alla mano lui non ne ha mai visti, forse qualche marrano, qualche cripto giudeo, ma sicuramente no. Quindi la genialità di Shakespeare, che ha capito perfettamente la natura umana, come dice Harold Bloom, grande critico, probabilmente Shakespeare ha inventato l'essere umano, naturalmente inventato è un'iperbole, ma lo ha tracciato, perché c'è tutta l'umanità in Shakespeare, tutti i moti dell'animo, le latenze psicologiche, le abiezioni e le ipocrisie, soprattutto gli aspetti depravati dell'umanità sono tracciati in modo prodigioso. Ecco, allora noi abbiamo preso il mercante di Venezia perché appunto su c'è tutta questa questione del denaro e della libra di carne, perché poi il nostro spettacolo che si intitola Shylock e il mercante di Venezia in prova, perché il pubblico insomma si ritrovasse, però nella nostra testa era piuttosto prove di sopravvivenza estasi di una libra di carne. Allora noi abbiamo messo in campo un'altra storia, cioè chiamiamolo teatro nel teatro, in cui un finanziere dei giorni nostri, uno di questi a metà fra gangster e finanziere e uomo del danaro, un po' come sono quelli di Wall Street in realtà, come abbiamo visto con l'ultima crisi, più che finanzieri sono dei gangster travestiti da finanzieri, e il quale è un personaggio naturalmente con tutti i tratti del narcisismo di certi personaggi estremi del nostro mondo, anche di certi parvenu che vogliono far vedere che sono colti e intelligenti, che è innamorato del mercato di Venezia perché c'è questa storia della libra di carne, e lui, vedremo poi nel corso dello spettacolo, fa commercio di libre di carne, è uno di questi trafficanti di organi, una delle sue varie attività fra il finanziario e il criminoso, no? E ha teso una trappola a questo regista che oramai ha deciso di mollare il teatro, ma insomma, siccome gli viene promesso di avere i mezzi per fare il mercante di Venezia che lui vuol fare, accetta questa cosa e si ritrova in questa trappola, perché poi lo scopo di questo finanziere gangster è di vellicare il proprio narcisismo mettendosi in campo come attore, in realtà volendo dimostrare come oramai il teatro è completamente soggetto al danaro e alle sue logiche, no? Poi all'interno del plot di questa scena del mercante di Venezia, in cui entrano queste relazioni che appartengono al nostro tempo, c'è anche Porzia che non interpreta, che non è solo Porzia, ma è l'attrice che la interpreta, un'attrice che ha deciso di vendere anima e corpo per la carriera. Ecco così che il mercante di Venezia diventa una riflessione sul rapporto fra teatro e vita, fra teatro e rischio esistenziale, a rivendicare il teatro come unico luogo, poi come forse uno dei pochi sacrari rimasti della centralità umana. L'altra cosa che caratterizza il nostro spettacolo è anche la concentrazione, diciamo il fuoco di questo spettacolo è il famoso monologo. Il monologo invade tutto il testo, invade il clima, perché quel monologo è insieme straordinario e terrificante. Cioè Shakespeare mette in bocca al re, proprio perché l'ebreo allora era il male, incarnava il male, la rivendicazione dell'universale umano. Quando Shylock dice: se ci pungete non sanguiniamo, se ci fate il solletico non ridiamo, se ci avvelenate non moriamo, non ha occhi, mani, un ebreo non ha organi, sensi, affetti, passioni, dimensioni. È come dire: voi non uscite a buon mercato da questa cosa, potete scaricare addosso a me tutta l'infamia, ma io sono un essere umano come voi e vi dimostrerò che lo sono.
E però perché farlo così assetato di sangue? Perché alla fine lui la vorrebbe questa libbra.
Beh, non è lui, è il regista che la vuole la libbra, è il regista che provocatoriamente dico: allora giù la maschera, cacciatemi la libbra di carne, perché prima fate i contratti e poi imbastite a raggiri per non rispettare i contratti, no? Cioè questa cosa il regista provoca dicendo: no, adesso la voglio la libbra di carne, adesso basta con la farsa, perché Antonio ha firmato un contratto. Naturalmente la cosa viene spinta così all'estremo, come dire: ancora una volta Antonio e tutta la sua congrega di buoni cristiani sono una banda di truffatori, a partire da Porzia. La legge, che nei sistemi di potere è in realtà la foglia di fico, viene, nella scena del processo, viene usata per che cosa? Per dimostrare che il potere non rispetta la legge, che non gliene frega niente della legge, che il potere decide autoreferenzialmente. Allora il regista in questo senso dice: io voglio la mia libra di carne, il teatro non tollera truffe. E dice: lei non rispetta i patti, è un truffatore, come questa, tutto questo plot è una truffa. Shylock ha dimostrato una cosa ad Antonio e a quell'umanità: non mi interessano i soldi. In realtà Shylock non sa che gli affari di Antonio andranno male. La libra di carne è una forma forte per dire: giochiamocela veramente a rischio questa cosa. Vediamo di che tempra siete. E al momento in cui Antonio deve rispondere di ciò che ha sottoscritto, ecco che arriva la truffa. E allora il regista dice: basta con questo misunderstanding, con questo raggiro, che Shakespeare peraltro denuncia, perché poi Shakespeare mette in campo tutta l'ipocrisia del suo tempo attraverso questo meccanismo, e diciamo: e noi che ci avviciniamo a Shylock rompiamo le cattive messe in scena o la messa in scena retorica di questo personaggio, affermando, diciamoci la verità, oramai denaro e sangue sono la stessa cosa, perché la nostra finanza vive del sangue degli altri. Noi viviamo in uno spazio culturale che ha molte sfaccettature. Cabaret Yiddish è uno degli aspetti dell'agire umano, del sentire umano, ma anche lo sterminio nazista è uno degli aspetti del sentire umano. Anche chi scioglie nell'acido i bambini fa parte di questa umanità. Allora io non faccio Cabaret Yiddish perché sono un naif, faccio Cabaret Yiddish per ricordare che c'è una possibilità, ma mostro anche attraverso l'equivoco della figura di Shylock quali sono le condizioni nelle quali noi versiamo, che sono condizioni terrificanti. Poi lo spettacolo ha molti elementi, per esempio quel monologo che io ho messo in bocca a Hitler, perché questo è uno dei grandi nodi che abbiamo scoperto nel Novecento. Al malvagio non si può negare lo statuto di essere umano. Non è uno spettacolo facile, del resto il nostro manifesto è: il compito del teatro è un compito politico, nel senso nobile del termine, non in quello dei partiti che oramai sono, ma proprio della polis, no? Dell'essere cittadino, è un ruolo politico, etico e spirituale, e pertanto un teatro che non metta in gioco, anche non impegni nel anche il pubblico nel mettersi in gioco, si possono fare degli spettacoli così anche molto belli o dignitosi, divertenti, comprensibili, coerenti. Ecco, io non credo che Shakespeare avrebbe fatto la sua comparsa sulla scena se avesse seguito l'indicazione di attenersi ai teatri precedenti, no? Noi è sempre un po' così, è un po' come tutta la storia dell'arte è fatta di continue destabilizzazioni, di rottura delle grammatiche. Noi non, questo poi non è neanche uno spettacolo di quelle avanguardie incomprensibili, cioè la musica è comprensibile, i testi sono comprensibili, ancorché sono i contesti e i piani che si muovono in continuazione a creare una camera di specchi. ma perché questa è la nostra realtà, poi, no? Cioè il teatro con la quarta parete non rappresenta la realtà che viviamo. Ha avuto una grande funzione, quella del teatro borghese è stato sicuramente un grande teatro, ma non è con questo teatro che ti rivolgi a un pubblico, diciamo, che il teatro dovrebbe dare per scontato, per precondizione, l'intelligenza del pubblico. Io cerco nei miei limiti, posso anche sbagliare, ma noi, Roberto, io, cerchiamo di rivolgerci e di sollecitare l'intelligenza del pubblico, non la sua acquiescenza, tantomeno il suo sopore o la sua consuetudinaria routine, no? Mi metto vestito bene, vado a teatro, poi perché così vedi, non so, l'ennesimo Pirandello o l'ennesimo Shakespeare convenzionale che non ti sposta di una virgola, anche perché diciamoci la verità, oggi Shakespeare è letteratura, il teatro è il gesto che fanno gli attori, il regista, le scelte, le interpretazioni, ma non certo Shakespeare. Cioè, se io voglio sapere cosa ha scritto Shakespeare me lo leggo, mi guardo bene dall'andare a teatro. Cioè io a teatro voglio vedere il gesto del teatrante, dell'attore, la luce, le emozioni che circolano. Cioè Necrosius ha fatto degli Shakespeare memorabili, magari con un quarto del testo. La musica svolge anche questo un elemento di dinamizzazione della scena e guarda quelle forme del teatro musicale, non è un musical stretto senso, ma ne prende alcune forme e strutture. Tutto il teatro del Novecento ha rotto la convenzione della divisione dei generi e quindi noi non ci muoviamo dentro un genere, ma dentro una suggestione che nasce dal processo di creazione dello spettacolo, perché questo non è neanche uno spettacolo di interpretazione, ma uno spettacolo di creazione, per cui questa volta anche le musiche hanno spaziato in ambiti più diversi. Abbiamo usato dei frammenti di YouTube, perché Shakespeare è su YouTube. Se tu digiti Shylock monologue, si vedono decine e decine di monologhi recitati dalle persone più improbabili, scuole che ne fanno un'esercitazione scolastica recitandolo collettivamente, una massaia filippina, Orson Welles, un avatar, si trova di tutto.
E tutto questo che hai detto, voglio dire, l'hai scelto però di raccontarlo utilizzando la storia di Shylock, un ebreo. Ecco, questo anche è il filo rosso che contraddistingue sempre il tuo stare a teatro, cioè raccontare la storia del popolo ebraico. Ecco, guarda caso, dico, fra tutti gli Shakespeare, no, che potevi prendere, hai preso proprio questo e ti sei concentrato proprio su questo personaggio.
Guarda, Piero, io non sono un uomo di spettacolo che cede alle seduzioni. Oggi faccio Pirandello, domani mi innamoro dei latini, Seneca, eccetera. Io faccio un'altra cosa, non è migliore o peggiore, è un'altra cosa. Io perseguo una costruzione all'interno dell'espressività e degli umori culturali di una storia straordinaria, che è una storia di esilio. Perché, come tu vedi, io non tratto mai temi israeliani, né mi occupo di teatro israeliano e neanche di teatro ebraico, ammesso che esista contemporaneo. Credo di fare un teatro contemporaneo perché io ricontestualizzo e prendo i materiali e li rilancio, tanto è vero, ripeto, giovani e giovanissimi i miei spettacoli. Però il mio è un progetto all'interno di una visione del mondo, di una Weltanschauung. Non è tanto per fare teatro, nel senso che appunto scadono i diritti di Ibsen, allora facciamo Ibsen, non so come spiegarmi, oppure quel tipo di andare alla ricerca ogni volta di scoprire un nuovo autore. Io propongo forme di pensiero e di cultura e ci vado dentro in profondità e sono ormai 30 anni, 35, quasi 40 che mi ci dedico. Allora queste cose acquistano un significato, un'energia, altri, ecco, questo è.
Per chiudere, diciamo dell'ambientazione, più che un teatro senza quinte, sembra veramente un mattatoio, con questi organi appesi ai lati, questo sangue, ecco, queste immagini molto forti, inedite per Moniovadia.
Sì, sì, io quanto noi siamo, come dici tu, entrati in una corruzione del senso che è in forma di putrefazione, lo si capisce proprio in questa cosa della relazione che abbiamo con la carne e col sangue. È sconvolgente la nostra relazione con la vita, con la sofferenza, con la violenza, con l'effrazione, la percussione della carne, l'abuso, sia degli uomini che degli animali. Allora ecco che il mattatoio è un po' il luogo di questo mondo, se tu pensi che vengono macellati, credo, 34 miliardi di animali all'anno nei soli Stati Uniti, c'è da rimanere pietrificati. Se io penso al sangue versato fra le guerre, la miseria, la povertà, la distruzione del pianeta, delle specie viventi, l'annientamento della fauna ittica, una vera guerra di sterminio contro la fauna ittica, ecco che il mattatoio ci rappresenta e noi coltiviamo un carnefice nel nostro seno oscuro, e questo ci riguarda tutti, non solo i carnefici stricto senso, ma riguarda noi come appartenenti a un'umanità che non ha saputo trovare la via della non violenza.
A proposito degli attori, c'è la tua orchestra, c'è la stage orchestra, ci sono i tuoi abituali compagni di palcoscenico e c'è anche però la presenza di Shel Shapiro. Lui interpreta Shylock, ma non
lui
solo
è
Shylock.
È una specie di Shylock Highlander. L'idea nostra è che lui non è né l'attore né il personaggio, lui è il signor Shylock sopravvissuto a 400 anni di misinterpretations e sfinito, però anche con questa energia che gli deriva da questo attraversamento di generazioni, portando il peso di questo stereotipo insopportabile. Infatti lui dice anche cose molto sarcastiche: questa commedia non ne posso più, mi fa schifo, non mi è mai piaciuta. Quindi la ribellione del presunto signor Shylock, naturalmente è un gioco ironico questo, e ci permette di avere questa doppia figura di Shylock per giocare su più registri. Shell l'ho coinvolto dopo che lui si è prestato con molta generosità a leggere, a essere testimone di un video per le scuole sulla Shoah, sul dovere di ricordare. E quando io ho visto la faccia di Shell con questi capelli argentati, questa maschera straordinaria, il video, ho detto Shylock. Proprio come l'ho visto, ho detto è Shylock. L'ho proposto a Roberto Andò, che è stato entusiasta, poi anche i produttori sono uniti all'entusiasmo, ed ecco così. E trovo che Shell dia una caratura, diciamo, trasfigurata e stralunata a questo personaggio, anche perché noi Shylock ce lo immaginiamo pesante e piccolo, no? Avere davanti questo Shylock di quasi 2 metri che poi minaccia il povero Antonio, e Shell fa parte di questa avventura a pieno titolo. Suggerisco allo spettatore di lasciarsi andare, di non cercare l'analisi logica. Quelle robe che ci hanno insegnato a scuola l'hanno fatto per, naturalmente, quando si dà un'educazione si comprimono gli spazi della creatività, perché poi abbiamo ricevuto un'educazione anche piuttosto normativa e di potere, di lasciarsi andare, di ascoltare, di farsi prendere dal flusso. Quel non ci ho capito, nel senso di dire non mi sono preoccupato di perché quello e adesso cosa fa quello. È un tipo di teatro che chiede al pubblico di avere coraggio e di rischiare insieme a coloro che mettono in scena e di avere più stima di se stesso. Perché lasciandosi andare, non alzando le barriere, si può capire molto di più. Noi siamo molto più intelligenti di come al potere piace rappresentarci.